Samaire, a tutti, dedichiamo questo nostro studio alla memoria di Marcello Shemuel Ben-Oven della Iccia Menuchatobene, di cui mercoledì scorso è stato il trentesimo. Poi lo dedichiamo anche a Dora di Gioacchino Antico di Battistere, Luciana, Sonnino Antico di Patbellina, per Eugenia Schunag Battle Aula. Leggiamo in loro figli sciamani, Madame. Salmo 16, Mirtam David Shomer Elir Kirchasidibach, Amat Adonai, Adonai Atta, Tovati Balalecha Litoshima, Sheba Etzema, Beat Irekol Chetzimam, Irbu Atzivotam, Achem Ahayu, Balasir Nizkeb Itam, ובעלי סייד שמותם על צפדיי. אדוני מנחקי ואחוזי אתה תומיך כויי, חבלים אפילו לבנינים, אף נחלעת שבר עליי. אבל אחת אדוני אשרי יצאני, אף ללא תיזהוני כליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי נמי בלמות, לכן צמח לבי ויאר תודי, אף בזה איש כל עבד. כי לא תעזוב אשרי שול, לא תיתן חסידך להיות שחת, תודייני אורח חיים. סוב הצמחות את פניך, נעמוד ממניך, נצח. Allora, soffermarmi su quello che è l'episodio centrale che noi celebriamo da stasera e negli ultimi due giorni di Pesach. Noi questa sera celebriamo il passaggio del mare, del Mar Rosso, non esattamente il Mar Rosso, ma è dei giunchi di Yamsuf, dove gli ebrei arrivano dopo sette giorni dall'uscita dall'Egitto. La festa di Pesach è divisa in due momenti fondamentali. Il primo giorno è dedicato all'uscita dall'Egitto con il primo sede della storia. L'ultimo giorno in Israele domani è il settimo e ultimo giorno di Pesach. Noi, per supplire quella Kedusha di cui manchiamo, dobbiamo fare due giorni, e questi ultimi due giorni sono invece dedicati al passaggio del mare. È lo step, diciamo, quasi definitivo di questo percorso della liberazione, che però non è completo, non è ancora libertà, fin tanto che non si arriva sotto al Sinai a ricevere la Torah, perché non siamo usciti dall'Egitto per fare un giretto, una passeggiata, per fare una grande manifestazione in piazza di libertà. Siamo usciti dall'Egitto con una mission ben specifica, per una progettualità. È una progettualità con cui iniziamo la lettura della parasha di domani di Beshalach, che non si può uscire dall'Egitto fin tanto che non recuperiamo le ossa di Yosef, colui che è vissuto anche in Egitto, sempre ebreo, sempre fedele alle sue azioni, ai suoi principi, ha fatto promettere ai fratelli che un giorno usciranno dall'Egitto e dovranno portarlo sulle spalle, come si porta la donna e le tavole, e dovranno seppellirlo in Israele. E questa cosa Giuseppe la dice come vice d'Egitto. Pensate, l'uomo fosse più integrato in una civiltà che però è cosciente che non è quello il posto autentico e definitivo per un ebreo, ma il suo posto è un altro. E quindi questo progetto di uscita inizia con la consapevolezza che dobbiamo portare su di noi, sulle nostre spalle, l'eredità dei nostri padri. Questa giornata di domani è caratterizzata appunto dalla lettura dei capitoli 14 e 15 dell'Esodo, che hanno come momento più solenne la lettura del cantico del Maier, Asher Atayah, quella cantica che Mosè e tutti gli ebrei hanno intonato nel momento che avevano attraversato il Maier, il più grande dei miracoli. Non c'è stato un evento più grande dove anche l'ultima delle serve ha potuto vedere quello che neppure Ezechiele, il più grande dei profeti, abbia mai visto. Questa lettura della Ascia è talmente importante che noi ebrei la leggiamo tutte le mattine durante la tefilà, eccetto il giorno di Tisha B'Av, perché essendo una cantica di gloria e di gioia, a Tisha B'Av ci è preclusa. Ed è interessante il fatto che le donne si mettono a cantare con degli strumenti musicali, con dei tamburi, con dei cembali, ma dove si erano ricavati questi strumenti musicali? Ebbene, le donne ebree fin dall'Egitto sapevano, erano sicure che un giorno avrebbero cantato con gli strumenti, e dall'Egitto, nonostante ci fossero state necessità più urgenti da portare via con loro, si sono portate via gli strumenti musicali. Pensate, anche nel momento più buio della loro storia hanno intravisto la luce, sono vissute nella convinzione che un giorno avrebbe usato cembali e tamburi e che avrebbero cantato un canto che è il canto della Geulah, della libertà, che noi ancora cantiamo tutte le mattine. Però la notte prima di questo passaggio, cioè questa notte di festa che noi andiamo ad affrontare, non è stata una notte tranquilla, è stata una notte di grande crisi. Gli ebrei hanno vissuto un momento tragico di paura, di panico, di timore, perché sono arrivati dopo 7 giorni davanti al mare, il faraone li ha inseguiti e si trovano davanti a loro il mare e alle spalle gli egiziani con il faraone in testa, con il suo esercito molto armato, intenzionato a riportarli tutti in Egitto. Ora, Ora, se noi vediamo il testo dell'atto, noi vediamo che il faraone si avvicina agli ebrei e siamo al verso 10, i figli di Israele alzano gli occhi e vedono questi egiziani che marciano dietro di loro, hanno molto timore e molta paura, paizza a cubere Israele e la scena. Esclamano, gridano, invocano i figli di Israele, il loro Dio, però al contempo dicono, vai, io me lo amo Mosè, e dicono a Mosè che forse ci mancavano le tombe in Egitto, che tu ci hai condotto a morire nel deserto, perché ci hai fatto questo? Che cosa ci hai portato a fare fuori dall'Egitto? Noi te l'avevamo detto, lasciaci schiavi in Egitto, perché è meglio per noi sarebbe stato servire il faraone che morire qui nel deserto. È una delle prime e tante contestazioni che gli ebrei muovono contro Mosè durante i 40 anni nel deserto. Meglio stare schiavi e assoggettare al faraone piuttosto che assumersi i rischi e i pericoli della libertà. Ora, guardiamo bene al verso 13 che cosa dice Mosè al suo popolo. Vayomer Mosè al Tirau. Mosè dice al popolo, non temete, itiazzevù, state bene fermi, salvi, urue tieshuat Hashem, e state a vedere la salvezza che il Dio farà per voi oggi, non tra un anno, oggi vi salverà, perché per quanto ad aver visto gli egiziani oggi, voi dovete sapere che non li vedrete mai più. Nessun ebreo tornerà schiavo in Egitto. Tanto è che su questo ci sono molti sponsor rabbinici. Se un ebreo può tornare in Egitto, si risponde che un ebreo, dopo questo dettame preciso della Torah, può tornare in Egitto per lavoro, per un'esistenza temporanea, per turismo, ma non può stabilire in Egitto la sua residenza definitiva. Anche se qui ovviamente l'Egitto non è solo un luogo geografico, ma un luogo della mente, un luogo etico, un luogo, è il paradigma, è un modo di vivere e di concepire il mondo. E Mosè dice ancora una cosa, Hashem ilachem lachem peatem tachayishun. Il Signore combatterà per voi e voi resterete in silenzio. Ora, non è un caso che Mosè usi proprio queste espressioni. E dice al suo popolo, non temete, state fermi a vedere la salvezza che il Signore farà per voi. Voi non vedrete mai più l'Egitto. Non dovete combattere perché il Signore combatte per voi. E quindi dovete stare in silenzio. In un commento dell'atto che si chiama Torah Tehillim, composto da Epstein c'è un miraggio molto suggestivo perciò dal Talmud Yerushalmi, Talmud Gerosolomitano, Trattato di Tanit, che ci dà una spiegazione molto suggestiva di questo passo della Torah, che lo traduciamo subito. Questo Midrash ci dice che al momento di attraversare il Mar Rosso gli ebrei sono bloccati tra la nave egiziana da una parte e il mare dall'altra. E a questo punto, in questa notte così critica, il popolo in panico inizia a discutere sul da farsi, preso da sfiducia, da scoraggiamento, e si divide in quattro fazioni. Il primo gruppo dice: siamo spacciati, siamo di fronte alla più grande potenza mondiale del momento, impossibile contrapporsi all'Egitto, dobbiamo emergerci, tornare schiavi. Allora questo atteggiamento corrisponderebbe all'affermazione che Mosè dice: l'Egitto non lo rivedrete mai più. Allora, un pezzo della risposta di Mosè al popolo è: l'Egitto non lo rivedrete mai più. Quindi sarebbe questa un pezzo di risposta per quel gruppo di ebrei che vogliono tornare in Egitto, che dicono: è stata una bella avventura, durata 7 giorni, è finita, non possiamo contrapporci agli egiziani, alziamo le mani e a testa bassa torniamo in Egitto. Un secondo gruppo invece dice: gettiamoci in mare e suicidiamoci, è meglio morire liberi che vivere come schiavi. Beh, la scelta che tutti conosciamo, la scelta che è stata fatta ammassata, gli ebrei che si erano rifugiati ammassata nella fortezza di Erode, quando hanno visto che i romani stavano prendendo il sopravvento e li avrebbero uccisi, fatti schiavi, hanno fatto una scelta dolorosissima e hanno detto: piuttosto che tornare schiavi dei romani, ognuno uccida la propria famiglia e poi si ucciderà. Questo perché il valore principale da salvaguardare è la libertà. E qui gli ebrei avevano già fatto questo ragionamento. Un gruppo ha detto: suicidiamoci. E a questo tipo di atteggiamento, ecco l'altro pezzo di risposta che Mosè dà a questo partito. Cosa gli dice? Itiazevu, voi dovete stare fermi, non dovete commettere alcun suicidio. C'è un terzo gruppo che dice: combattiamo. E qui la domanda sorge spontanea: con cosa combattevano gli ebrei? Avevano avuto se non dei bastoni, non avevano le armi degli egiziani. Però nonostante tutto c'è chi dice: dobbiamo combattere gli egiziani, prendiamo in mano il nostro destino. E a questo punto gruppo Mosè risponderebbe: l'Eterno combatterà per voi. Hashem il Lachem Lachem. Cioè non è una, questa con l'Egitto non è una guerra vostra, è una guerra molto più in alto. Cioè infine gli dice: bisogna pregare, cioè il momento di dire tefillà. Fino a questo momento in tutta la storia della schiavitù, delle piaghe, nessun ebreo ha detto finora una parola di tefillà. Questo è il momento in cui sentono la necessità di pregare, eppure anche rispetto a questa reazione, Mosè dice: dovete rimanere in silenzio. Torniamo al nostro passaggio della Torah, in cui ritorniamo a quello che dice Mosè. Mosè ha detto: alti au, itiazebu, state fermi, non dovete quindi suicidarvi. Urua di Shuat Hashem, 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 perché voi vedete la salvezza, io però per voi oggi, quindi non dovete combattere. Non vedrete più l'Egitto a quelli che vogliono tornare schiavi in Egitto. E la risposta: resterete in silenzio per coloro che vogliono pregare. L'ultima risposta: beatempa haishu. Guardate quanto è interessante questo metodo rabbinico, dove qui non è come siamo consueti pensare che i rabbini con la loro Torah orale interpretano il testo scritto. Qui il discorso scavolge, è piuttosto il testo scritto, questo passo della trascritta, che spiega la Torah orale. È assolutamente il contrario. Qui è lo scritto che sta spiegando quello che è veramente successo in questo momento critico. Allora, vedete, noi molto spesso siamo abituati in un'ottica molto scientifica, molto critica, molto storicistica, che noi abbiamo il testo della Torah, che è il testo sacro, e poi abbiamo la Torah orale, che è la spiegazione, la elucidazione, l'interpretazione del testo scritto. Ma in verità non è così. È come se la Torah orale fosse la vera Torah, la Torah più estesa, cioè la Torah più vasta, più dinamica, che Dio ha dato a Mosè sul Sinai, e di cui Mosè ha preso degli appunti come in un quadernino, non riuscendo a scrivere tutto, lui si è preso qualche nota di una Torah molto più vasta e molto più dinamica. Chi ha detto, dove sta scritto, che chi pure che il giorno fosse più osservato, più sentito, anche dagli ebrei più distanti? E vi sfido a cercare in tutta la Torah dove si trova l'obbligo di digiunare a chi pure. Non è scritto, è un'interpretazione rabbinica di alcune parole che indicano l'afflizione. Questa è la parola che la Torah scritta usa: e affliggete le vostre persone, e che la tradizione rabbinica ha interpretato come astensione dal cibo, per cui vedere anche per chi pure la Torah orale supera la scritta. Allora, come sempre, in questo conflitto di quattro gruppi che discutono in modo assolutamente impanicato su come devono comportarsi in questo momento così critico, cosa dice Hashem? Hashem in questo momento che fa? Che dice? Allora guardate il verso 15. E il Signore disse a Mosè: cosa esclami a me? Cosa matti zaccherai? Eppure lui ha pregato, perché in una fase così disperata ha detto a Hashem: siamo in questa situazione, il popolo è diviso, ci sono quattro gruppi, c'è chi dice di fare così, così, con la A, cosa devo fare? E anche Mosè si mette a pregare. E Dio dice: da Be'er el Bene Israel, Be'isau, parla ai figli di Israele che avanzino, che partano e procedano. È come dice il Talmud che in questo momento Dio aveva detto a Mosè: questo Mosè non è il momento di pregare, non è il momento in cui tu ti dilunghi nella tefillà. Questo è un momento in cui bisogna agire e bisogna andare avanti. Ma avanzare dove? Dove avanziamo? C'è il mare. Come dove andiamo se di fronte a noi c'è un mare chiuso? Allora, vedete, molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni in cui ci sembra di essere senza via d'uscita. Le soluzioni sono sempre simili a queste, sebbene alcune risultino più idonee di altre, più simpatiche, più eroiche. Senza dubbio è meglio pregare che suicidarsi, ed è meglio combattere che arrendersi. Ma se noi ci giriamo intorno, ci sono situazioni in cui siamo dentro un tunnel, siamo di dentro un vicolo cieco, in cui le soluzioni sono sempre queste quattro. C'è chi si arrende ed è sommerso dalla rassegnazione, dalla depressione, dall'annichilimento, dall'impotenza. È molto diffusa questa sensazione. C'è chi canalizza tutto nella preghiera, che passa molto tempo a pregare a Hashem che metta fine a queste tragedie, a leggere salmi, a essere più aderente al dialogo con HaKadosh Baruch Hu. C'è chi si sottomette al destino, chi ne diventa schiavo, chi diventa ossessionato e ossessivamente piegato a forme di idolatria, di maniacalità. Cioè, pensate a quante volte in questi giorni ci andiamo a lavare le mani in modo maniacale, in modo quasi direi, permettetemi di dire, idolatrico. E c'è anche chi combatte, c'è chi sfida questa cosa, c'è chi con la forza dice no, io devo combattere questa situazione. Ecco, Hashem in questa situazione non è d'accordo con nessuna delle quattro ipotesi. Hashem dice, cosa, Moshe, cosa stai a pregare? L'unica soluzione che dovete attuare è andare avanti per il Saul. Dovete partire, dovete procedere, dovete avanzare. Come se la emunà, la fiducia nell'altro, ci faccia vedere una quinta dimensione, una dimensione dell'impossibile che supera la nostra natura e che talvolta va perseguita e va perseguita proprio perché è impossibile. Come potevano sapere quelle donne schiave in Egitto che un giorno avrebbero cantato e suonato con cembali e tamburi, hanno immaginato l'impossibile a forza di sognare, come Yosef HaTzadik in un momento in cui percepiva l'inizio della schiavitù, della crisi degli ebrei in Egitto, ha sognato che un giorno gli ebrei sarebbero usciti da lì. Quella che oggi si chiama la vision. Un ebreo che non sogna, un ebreo che non ha una visione, è un ebreo morto. E questo l'ha ricevuto anche uno dei più grandi ebrei laici quando ha detto: se lo volete, questo non è un sogno, Teodoro Herz l'ha detto. E il Talmud ci dice ancora di più che nulla può muoversi dall'alto se prima non si smuove qualcosa dal basso. Come a dire, nessun miracolo può avvenire da lassù se prima non c'è un'iniziativa da parte nostra. È proibito per noi ebrei affrontare le situazioni drammatiche stando ad aspettare con le braccia conserte e ad affidarsi al miracolo. È proibito. Il miracolo avviene che Dio fa la sua parte se noi facciamo la nostra parte. E su questa parte che leggiamo domani mattina, a volte c'è il verso che dice: i figli di Israele entreranno nell'acqua all'asciutto. Altre volte invece è scritto: i figli di Israele procedono all'asciutto dentro il mare. Non è la stessa cosa. Ci sono dei figli di Israele che, indipendentemente dal livello dell'acqua, entrano nell'acqua. Perché Dio ha detto che bisogna avanzare, Dio ha detto che bisogna andare avanti. E c'è chi ci crede fermamente e va verso l'acqua. E l'acqua diventa una terra asciutta. Ci sono però altri figli di Israele che entrano nel mare solo dopo che si accertano che tutto è asciutto, che non c'è nessun pericolo. È qui la vera differenza. Il mare si è aperto perché un ebreo Akshon ben Aminadab della tribù di Yehuda si è gettato nell'acqua prendendo la lettera d'ordine dell'Eterno di andare avanti. E ci dice che l'acqua gli è arrivata fino al naso. Allora questo significa che nella vita bisogna tuffarsi in alcune situazioni anche se sono molto rischiose. Cioè non si può stare ai bordi della piscina senza l'acqua, se è tiepida, se è calda. Bisogna tuffarsi, perché non esiste libertà se non si rischia in proprio, se non ci si mette in gioco personalmente. E solo quando un ebreo procede con emunà, anche il male si squaccia trasformandosi in un muro protettivo, come dice il testo, e a maim la emchoma miminam unissemolam. Cioè il mare si divide in due parti e diventa un muro da una parte e un muro dall'altra. Un grande midrash ci dice che diventa una mezzuzza a sinistra e tefillin a destra, come se fossero questi due elementi a far sì che noi non anneghiamo nel mare, perché abbiamo queste due ciambelle di salvataggio, sono i nostri salvagenti. Questa è una vera sfida per tutti noi, siamo noi, e ognuno di noi che deve avere il coraggio di tuffarsi in acqua, cioè da cuore il rischio. Il nostro gesto potrebbe avere cattive conseguenze per la nostra sopravvivenza. Ma ognuno di noi deve avere il coraggio di aprire la porta alla quale qualcuno bussa. E nella nostra vita ebraica ci sono tante persone che bussano alla nostra porta, ci sono tante occasioni, tanti segni che Hashem ci manda dove bussa la nostra porta. C'è da voi un rischio, perché questo mette in confusione completamente le nostre certezze, quella comfort zone che ognuno di noi si è creato col suo ruolo, con il suo bel compito fisso. Il nostro gesto potrebbe sicuramente destabilizzare la nostra sopravvivenza. Ma non possiamo lasciare passare la vita ad aspettare qualcuno o qualcosa che deve arrivare, senza poi aprire la porta quando bussano. Non si può chiedere senza correre il rischio di ricevere quello che non ci si aspetta, perché ogni volta in realtà può essere la volta giusta. E questa porta è una metafora molto significativa di una certa condizione di molti di noi oggi, perché finché non permetteremo a chi bussa di entrare, perché ci ricordi chi siamo anche nelle piccole, piccolissime cose, noi saremo condannati a restare nel nostro Egitto. detto, ed essere uomini senza memoria, inevitabilmente destinati a vivere nell'oblio e nella dimenticanza. Perché come diceva il grande maestro hassidico, il Nachman e Breslav, dimenticare è alla base dell'esilio come la memoria lo è della liberazione. Quando il faraone mostra un certo cedimento e quando alla settima piaga dice va bene, al verso 8 andate a prestare culto al Signore Dio vostro, ma solo per 3 giorni. Però vuole una lista, vuole sapere chi sono quelli che andranno. E il Midrash dice che il faraone vuole mandare solo gli anziani, non vuole che i giovani, i bambini escano dall'Egitto neppure per 3 giorni. E al verso 9 Mosè risponde: Binarenu mischenenu nelechte manenu imnotenu pezzonenu uvimkarenu nelechti haga shem lanu. Che dice: noi andremo con i nostri giovani e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie, col bestiame minuto e grosso. Questo perché al faraone, che di fronte alle prime richieste di Mosè di lasciare andare il popolo, acconsente a lasciare andare solo i maschi adulti, trattenendo i bambini, e chiede questa lista di coloro che andranno via dall'Egitto, domandando chi sono coloro che andranno. Mosè dice in modo netto: andremo con i nostri giovani, i nostri anziani, con i nostri figli, le nostre figlie, perché è per noi una festa in onore dell'Eterno. Per noi ebrei non può esserci nessuna nazione e nessuna festa se i giovani non sono assieme agli anziani. Questo perché un bambino è orfano quando non ha genitori. Un popolo è orfano se i suoi figli non portano sulle spalle la storia e la tradizione degli anziani. Ecco la parasha di domani, il 7° giorno di Pesach, ci insegna questo, che per portare sulle spalle la nostra Torah, la Yon, dobbiamo portare sulle spalle il nostro nonno Yosef, che diventa per noi una bussola, un punto di riferimento, perché se vogliamo sapere dove si va, bisogna sapere da dove si viene. A tutti Moharim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sazon, e che Dio ci dia questi ultimi giorni di Pesach in serenità, in salute, in armonia, e che tutti possiamo raggiungere presto la Shelema e vederci tutti presto sani e liberi. Amen.
Amen, grazie.